tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Buonasera, buonasera a tutti. Lunedì, finalmente siamo arrivati a lunedì. Quarta parete, il Teatro Radio, ennesimo appuntamento, esattamente il quinto di questo format che ormai insomma ha macinato tantissime puntate in queste due stagioni e quindi continuiamo questo trend. Apriamo una nuova settimana, ma io vorrei aprire uno spazio a una riflessione, ovvero vorrei parlare delle piccole e piccolissime sale teatrali private che vivono senza finanziamento pubblico. I gestori di queste piccole realtà possono essere considerati tra i più grandi organizzatori che abbiamo. Sono persone che senza un soldo di finanziamento pubblico hanno generato e continuano a generare economie, riuscendo a pagare tutte le spese gestionali e i loro stipendi con le loro attività teatrali, spesso di altissimo livello. In realtà periferiche o nel caos delle grandi città organizzano laboratori con bravi maestri, offrono spazi per le prove, ospitano spettacoli di valore che spesso non trovano accesso nelle realtà più importanti. Spesso artisti poi divenuti riconosciuti, sono cresciuti, hanno avuto i primi aiuti proprio in queste sale, i cui gestori possono essere appunto considerati i veri imprenditori del teatro italiano, perché vivono di quello che guadagnano, vivono di teatro. Ma rischiamo di perderli questi eroi, che sono la vera forza innovatrice del sistema, perché senza finanziamenti pubblici quanto potranno durare? Il privato virtuoso, che produce cultura, è quello che ci viene sempre indicato dallo Stato come modello da sviluppare e sponsorizzare, viene lasciato solo in questa eccezionale crisi che nessuno può più affrontare senza aiuti pubblici. Questa era un po' la mia riflessione di oggi, di lunedì 25 ottobre, qui a Quarta Parete, il Teatro Radio. Vorrei continuare invece aprendo un piccolo spazio di segnalazioni, a cominciare dal Teatro Basilica, dove dal 28 al 31 ottobre andrà in scena Piccoli Funerali di e con Maurizio Rippa, una partitura drammaturgica e musicale che alterna un piccolo rito funebre a un brano dedicato a chi se n'è andato dall'altra parte. E poi al Teatro Manzoni debutta domani Slot di Luca De Bei, quindi che è anche regista, con Paola Quattrini, Paolo Barale e Mauro Conti. Le due facce della medaglia del gioco d'azzardo tra facili guadagni e il baratro della ludopatia, la patologia delle dipendenze da gioco come delle scommesse, con tutta la sua drammaticità, è il protagonista di questa piece. E concludo questo spazio dedicato alle segnalazioni con il teatro Le Salette, ovvero in vicolo del Campanile, quindi siamo a due passi da San Pietro, dove dal 28 al 31 ottobre va in scena Due la vittoria di Carlo Picchiotti, con l'adattamento e la regia di Marzia Verdecchi, l'incontro fortuito di un soldatino in missione di guerra e due ragazze in libera uscita da un bordello di Stato. E adesso musica con Simone Cristicchi, Le poche cose che contano.
Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te, che cosa ti abita? È pazienza di ricominciare e il coraggio di scegliere da che parte stare. È una ferita che diventa feritoia, è una matita spezzata che colora ancora la meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare la sconfinata bellezza di un piccolo fiore. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. La fatica e la forza di chi sa perdonare, è la fragilità che ti rende migliore, è l'umiltà di chi non ha mai smesso di imparare, di chi sacrifica tutto in nome dell'amore, la fedeltà di chi crede che non è finita, la dignità di portare avanti la vita. Sono le poche cose che contano, sono le poche cose che servono, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano. Noi siamo il senso, la ragione, il motivo, la destinazione. Noi siamo il dubbio, l'incertezza, la verità, la consapevolezza. Noi siamo tutto e siamo niente. Siamo il futuro, il passato, il presente. Siamo una goccia nell'oceano del tempo, l'intero universo in un solo frammento. Siamo le poche cose che contano, quelle poche cose che restano, sono le poche cose che contano.
E allora ci siamo sentiti questo toccante brano, come ormai nella cifra, di Simone Cristicchi, le poche cose che contano. E adesso andiamo velocemente al nostro primo ospite per parlare di uno spettacolo che sarà in scena dal 29 al 31 ottobre al Teatro Trastevere e vedrà impegnati Sebastiano Colla e Anna Maria Jacopini. Lo spettacolo si intitola Confessioni radiofoniche di Edgar Allan Poe e ne parliamo con la regista Velia Viti. Buonasera Velia.
Buonasera, salve.
Ecco, anche te salve. Meritato applauso, visto che siamo a teatro, ci sta bene anche l'applauso.
Grazie, e con me anche Anna Maria Jacopini.
Buonasera Anna Maria, buonasera. Allora, benvenute a Quarta Parete del Teatro in Radio, Anna Maria.
Grazie,
allora, parliamo di questo spettacolo, ragazze, che è un'insolita commissione tra teatro, radio, musica elettronica e che apre a scenari da futuro prossimo, fondendo presente e futuro, giusto?
Esatto.
Allora, esatto. Ci sono due attori in scena, quindi vedi, la radio ritorna, insomma, ho fatto bene a parlare di questo spettacolo e, e quindi danno voce a una serie di personaggi un po' particolari, se vogliamo, dove appunto aleggia fondamentalmente poi la presenza di Edgar Allan Poe.
Sì. Allora, questi personaggi di cui tu stai parlando sono interpretati da Sebastiano Colla,
sì.
Che diciamo dà corpo a alcuni racconti di Po. Quindi per esempio Valdemar, lo stesso caso il dottor Valdemar, la pantomima della morte rossa, il demone della perversità, non sono tra i più famosi, però sono racconti che noi abbiamo scelto perché hanno una stretta connessione con l'attualità.
Esatto.
Quello che noi appunto abbiamo visto è proprio come oggi Po sia uno scrittore assolutamente contemporaneo. Cioè, la pantomima della morte rossa racconta una situazione molto, molto, purtroppo molto simile a quella che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni.
È vero, è vero. Un po' catastrofica.
Sì. Sì, insomma c'è proprio una pandemia che colpisce il mondo e le persone si chiudono, si isolano per sfuggire, e questi personaggi sono intervistati appunto dalla conduttrice radiofonica, che è un personaggio appunto interpretato qui da Anna Maria, e che è assolutamente anche lei un personaggio insolito, particolare, come sono appunto tutti questi personaggi di Sebastiano.
Certo, certo. Senti, esatto. Appunto chiamo in causa a questo punto la speaker, no, di questo spettacolo, Anna Maria.
Esatto.
Come ti sei calato, sì, in questo ruolo, Anna Maria? Buonasera intanto.
Sì, ciao, buonasera, è un piacere essere su Quarta Parete.
Grazie.
Mi sono calata, diciamo, pensando ad un'anima gotica, se così posso dire.
Quindi un po' cupa.
Sì, un po' cupa, più che altro questa donna, la sua passione è proprio per gli oscuri conflitti interiori e la passione per il soprannaturale, quindi in un certo senso lei ha questa gode all'idea di fare audience su fatti macabri e disgrazie altrui.
Un po' quindi, la radio del dolore, possiamo anche un po' semplificare.
Sì, sì, qualche tocco di ironia ci sta,
certo.
Non la facciamo tutta così nera. Velia ha dato la possibilità di far respirare un po' lo spettacolo con qualche momento appunto di humor, ma sono chiaramente assaggi, come dire,
certo,
per
certo.
Non calare proprio in questo black horror di Edgar Allan Poe.
Prego, sì. Anna Maria.
Lei appunto conduce questa trasmissione radiofonica notturna dal titolo Confessioni.
Non potrebbe
in
essere diversamente, no? Insomma, mi pare più che giusto la collocazione notturna.
Infatti, perfetto, e quindi ispeziona le anime del perverso.
Bene.
Una trasmissione che tra l'altro ha tantissimi followers, chiaramente morbosi sicuramente come lei, curiosi, nottamboli, come un po' tutti i sognatori, perché come dice Edgar Allan Poe, i veri sognatori non dormono mai.
Non dormono mai. Una trasmissione che avrebbe grande successo, credo, se volessimo proporla,
sì,
no? Credo.
Ma infatti è un'idea, potrebbe
esatto.
essere un'idea.
Esatto,
no?
È l'idea di un format. Ci pensiamo, Anna Maria.
Infatti.
Senti.
Chiaramente lei parla un linguaggio moderno, ecco, e infatti abbiamo anche la musica moderna, la musica
Vero.
Elettronica, salutiamo Manolo,
che è il DJ7, giusto?
Sebastiano Colla anche,
certo,
che non è potuto essere qui con noi questa sera.
Benissimo, tematiche cupe abbiamo detto, mentre fuori succede l'inverosimile, fuori all'esterno, giusto ragazze?
Sì. Sì, mentre in questa radio...
Una serie di accadimenti.
Sì, c'è una cometa che è sempre un racconto di Poe, che minaccia la Terra. E quindi c'è questa sorta di filo conduttore, di filo rouge che segue tutto lo spettacolo. Quindi i racconti all'interno sono diversi, però questo rimane costante per tutto lo spettacolo. E quello che devo dire, sì, il linguaggio, come diceva Anna, è contemporaneo, però noi comunque non ci siamo staccati dai testi di Poe. Il lavoro anche drammaturgico è interessante, nel senso noi non è che abbiamo inventato.
No, è coerente comunque, insomma.
Sì, esatto, ma i racconti, i personaggi, anche le battute, cioè c'è comunque un lavoro di drammatizzazione sui racconti di Poe. chiaramente poi mettendo degli elementi contemporanei, riferimenti al contemporaneo, però sicuramente chi ama Poe trova tantissimi elementi.
Ci sono citazioni, elementi, termini. È un incrocio, come dire, tra passato e moderno. È proprio un parallelismo perfetto che drammaturgicamente...
È calzante con la nostra realtà.
Sì, assolutamente sì.
Facciamo una citazione, Anna Maria, ti prendo al volo, così vediamo se hai imparato bene.
Allora, se guarderai a lungo nell'abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te.
Ecco, va bene. Dopo questa cosa, insomma,
una citazione allegra. Ma sei proprio da Edgar Allan Poe.
Ci sta tutto. Ma quindi la possiamo... No, molto intrigante. Voglio dire, però, possiamo a questo punto definirla una trasmissione maledetta?
Sì, direi di sì. Sì, diciamo che noi bastiamo, però lei è positiva, lei fino all'ultimo dice anche ai suoi ascoltatori non perdiamo le speranze, ecco.
Bene, ci lascia con questo, quindi, insomma, con questo lascito.
Non perdiamo le speranze, sì, io vi lascerei con questo.
Bene, prego.
No, dico, sicuramente ci sono elementi grotteschi anche all'interno, cioè in questo senso alleggeriamo un po' tutta l'atmosfera, quella che appunto tutti sì, finiti sì. Maledetta,
no, no, con un certo, po' di soprannaturale. Certo. Ma io l'ho detto in maniera così ironica, naturalmente, ma insomma mi sembra di aver capito che questo spettacolo fondamentalmente c'è sempre questa base di ironia che insomma... Che rinforza un po' tutto l'impianto, no? Perché sennò altrimenti dovremmo uscirne disperati dalla sala.
Sì, esattamente, è proprio così. E poi c'è la musica elettronica anche che dà un bel ritmo.
Direi di sì, insomma, incalzante, quindi sì. Che aumenta un po' le suggestioni. Allora, facciamo un riepilogo della trasmissione, ovvero dal 29 al 31 al Teatro Trastevere, quindi in pieno a Via Jacopo De Sette Soli 3 esattamente, Sebastiano Colla, Anna Maria Jacopini e la regia di Velia Viti con le confessioni radiofoniche di Edgar Allan Poe. Detto tutto bene?
Perfetto, hai detto tutto bene.
E quindi non ci resta che...
29:30.
Prego.
Alle 21 e domenica alle 17:30.
Quindi
ecco.
A questo punto tutti al Trastevere e tra virgolette sintonizzatevi su Edgar Allan Poe dal punto di vista mentale naturalmente. Anna Maria Veglia, vi ringrazio di cuore, in bocca al lupo per questo progetto e ovviamente sempre buon teatro.
Buon teatro a tutti, grazie, buonanotte.
Ciao, buona serata, ciao.
Ciao.
E allora abbiamo parlato, grazie a Veglia Viti e Anna Maria Jacopini, per questo spettacolo Confessioni radiofoniche di Edgar Allan Poe al Teatro Trastevere, e torniamo a parlare di musica, questa volta con atmosfere diverse da quelle di Poe, ovvero il grande Ligabue con Certe notti.
Certe notti, macchina calda, e dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. Certe notti fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Non si può restare soli certe notti qui, che chi sta contenta, gode così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti, se sei fortunato, bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. Può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così. Certe notti sono notti, o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre prima o poi. Certe notti qui. Certe notti qui, certe notti qui, certe notti. Certe notti sei solo più allegro, più ingordo, più ingenuo e coglione che puoi. Sono proprio quel vizio che non voglio smettere, smettere mai. Vuoi si può restare soli, certe notti qui, chi li sa contenta gode.
E allora era Certe notti del Grandi Ligabue, e vorrei parlare anche di certi spettacoli dei quali non possiamo non parlare. Uno spettacolo che sarà in scena esattamente da domani, martedì 26 a domenica 31 ottobre, un caposaldo della drammaturgia teatrale del Novecento, e ne parliamo, sto parlando naturalmente di Sei personaggi in cerca d'autore, ne parliamo con il regista Claudio Boccaccini. Buonasera Claudio.
Buonasera a te, buonasera a tutti.
Intanto come andiamo? Immagino che siete sotto, ormai siete in dirittura d'arrivo, insomma, avete fatto la generale oggi?
Sì, abbiamo fatto la generale oggi e domani tocca a noi.
Si torna, si torna.
Sì, si torna, perché comunque questo spettacolo ha debuttato poco prima del lockdown, debuttò al Ghione,
sì, me lo ricordo.
Poi fece anche Ostia, Nino Manfredi, e poi interrompemmo tutto perché stavamo a marzo, e a marzo sappiamo bene quello che è successo.
Assolutamente.
Dovevamo andare da altre parti, va bene, quindi adesso lo riprendiamo con grande gioia.
Perché è un grandissimo testo, però io cominciamo a dire intanto che dobbiamo sfatare qualche luogo comune, Claudio, no? Cioè, perché sì, quando si parla insomma di Sei personaggi, no, al di là del fatto che quando debuttò nel 21 suscitò tanta polemica, discussioni, insomma la gente praticamente si rivoltò un po' contro il pubblico dell'epoca, insomma sì, sì. Questo tema ricorrente, forse anche un po' trito e ritrito, del teatro nel teatro, cioè lo vogliamo un po' accantonare alla fine?
Ma sì, guarda, io in realtà questo è un aspetto forse addirittura direi marginale,
sì,
va bene?
Sì, sì.
Di questo testo, che contiene ben altre situazioni,
tematiche.
Anche ben altre tematiche e anche fascinazioni. È uno spettacolo che io amo definirlo di fantascienza.
È vero.
Perché è un po' alla Philip Dick, no? Quello
sì,
che
sì,
ha scritto
Un po, da, un po' da visionario, un po' da visionario.
Un po' molto, molto visionario. Quindi uno immagina, lui ha immaginato che addirittura dei personaggi prendessero vita autonomamente e si presentassero su un palcoscenico a pretendere e rivendicare il loro diritto ad essere rappresentati. È così, questo è il plot, no? Il plot, penso certo. Molti conoscano.
Sì, sì,
ecco,
sì.
Io... l'intervento che ho fatto,
che lettura hai dato regista, ecco, che lettura hai dato, diciamo,
ecco, sia da regista che da adattatore del testo. Sì. Innanzitutto questi personaggi arrivano mentre c'è una compagnia che sta provando un'altra cosa. Allora io
il gioco delle parti
esatto, io sta provando il gioco delle parti, che è un'altra cosa di Pirandello. Sì. Questo era uno scherzo di Pirandello, no? Che ci ha messo un testo oh. suo pure quello faceva provare alla compagnia. Allora io innanzitutto ho ambientato la situazione della compagnia oggi, cioè la compagnia che sta provando è una compagnia di adesso.
Sì.
Con tutti i vizi, anche le cose molto divertenti che accadono. Sì.
Quindi l'hai attualizzato, l'hai trasportato nel
l'ho
tempo.
L'ho attualizzato in quella parte lì. Sì. Poi arrivano questi signori che sono degli alieni. Sì, che sì. arrivano dal 21, perché loro arrivano dal 1921.
Certo, questa famiglia, insomma.
Sono, esatto, sono vestiti del 1921, questo fa da contrasto certo. con l'ambientazione contemporanea del resto. E si crea una situazione che ha dei risvolti anche comici, a volte molto divertenti. Un'altra cosa che mi ha molto, molto, come dire,
affascinato,
impegnato, sì, sì. È quella di rendere fruibile la storia, perché la storia, un po' per il linguaggio di Pirandello,
certo,
che è un linguaggio un po' arcaico, no?
Vero,
di anni venti, eccetera,
sì, sì, sì.
A volte la storia, proprio la storia, si capisce poco. Io mi sono molto, molto impegnato affinché, e questa cosa poi abbiamo verificato che si è...
Ad alleggerirlo?
Per alleggerirlo e far arrivare la storia, perché questi sei personaggi raccontano una storia molto interessante che gli è accaduta, una serie di cose che gli sono successe, che vanno spiegate bene al pubblico, in modo che il pubblico, una volta che ha capito bene quello che sta succedendo, si possa tranquillamente godere l'avvicendarsi dei fatti. Quindi
certo,
nel mio adattamento c'è una semplificazione, non banalizzazione naturalmente, una semplificazione della storia in modo da metterli. E poi vabbè, ci sono mille colpi di scena
naturalmente.
E anche mille situazioni anche molto scabrose,
sì,
poi
sì,
no? C'è una scena di nudo, c'è una, cioè, voglio dire, è uno spettacolo che gli è stata data una contemporaneità che merita, perché è uno spettacolo molto provocatorio, e quindi questo aspetto provocatorio è stato effettivamente messo in luce.
Certo.
Insomma, questo è.
Però voglio dire, io credo un altro dato di fatto acclarato è che con questo testo incredibile di Pirandello è stata un po' determinata l'abbattimento della quarta parete.
Sì, sì, assolutamente, privo, tanto che lui suggerisce, e nelle prime versioni è stato fatto, di far entrare i sei personaggi dalla platea.
Sì,
ora,
è vero.
Farli entrare dalla platea, a mio avviso, toglie una magia, perché tu te li vedi accanto.
Che
no?
Mediamente
tu
si è sempre, nei vari allestimenti si è visto sempre questo accorgimento scenico.
Sempre. Ecco,
sì.
Io non lo farò, io li faccio apparire nel vero senso della parola con uno stratagemma visivo, secondo me molto divertente e anche molto affascinante. Questi appaiono improvvisamente come se fosse
dal nulla.
Un cartone animato, certo. Non so che dirti, no? una cosa
Vabbè.
Così, appaiono e non si sa da dove vengono. Se io li faccio arrivare con le loro gambe dalla platea e tu li vedi, il fascino lo perdono, no? Mentre invece arrivano improvvisamente dal fondo così e si palesano.
Bene.
E questa cosa, ecco, questa è una che tu capisco che sei molto preparato sull'argomento, ecco. Quindi puoi immaginare
la fascinazione di Pirandello è forte comunque,
È molto forte. Poi quando lui lo mise in scena,
sì,
nel 1921, la gente si alzò in piedi al Teatro Valle gridando: ecco, un manicomio, questo è un manicomio.
Sì, sì. Beh, ci fu una rivolta proprio.
ci fu una rivolta, lui ce ne ha avute due, una per questo e uno per Così essere
parte. Bravo, bene, bene.
E tutte e due, insomma, poi alla fine la storia ha dato ragione a lui.
E come
forse
sempre
era troppo avanti lui.
Senti, ma poi questa antica dicotomia tra attore e personaggio, riusciranno a diventare una sola unità, una sola entità, caro Claudio?
Sì, ma sai, questo è il tema molto forte.
Certo.
Però tu pensa che questo tema, io credo che sia un tema molto interessante, ma...
Che è un po' l'architrave del pensiero pirandelliano, questo, no?
Sì, è quello, così come è l'architrave del pensiero pirandelliano è anche... l'idea che secondo Pirandello i personaggi erano più importanti delle persone, perché i personaggi erano sempre coerenti con la loro storia, mentre invece le
veri,
persone no,
veri
lui,
soprattutto, certo.
È più veri del vero.
Insomma, mi sembra che ti sei divertito molto con questo testo, ovvero
sì,
a metterci le mani.
Ti
sento da come parli.
Sì, e anche perché poi, sai, non è importante che si diverta il regista,
certo.
Al pubblico,
no, però insomma, come
io,
anche,
però
anche nel tuo adattamento. Assolutamente.
Sì, mi
allora,
sono divertito a fare questo adattamento.
Tu, cast è nutritissimo, tra l'altro, dove anche tu sei in scena, se non vado errato.
Sì, io in questa edizione faccio ovviamente il capocomico.
Fai il capocomico, giustamente.
Sì, faccio il regista. E poi c'è Felice
c'è
della
Corte,
che fa il padre, poi c'è Silvia Broggi,
bravo,
che fa la madre. E poi c'è Francesca Innocenti che fa la figliastra, che insomma,
certo.
È un ruolo che tutti conoscono.
E poi andando avanti, Gioele Rotini.
Gioele Rotini fa il figlio.
Sì.
Poi abbiamo due ragazzini in scena molto, molto, molto carini.
Sì.
Michele Pascioni.
Ah, Michele Pascioni, scusa. Sì.
E Alice che è per la prima volta, che una c'ha 10 anni, uno 18. E poi c'è...
Si sono comportati bene sulla scena, sono stati bravi?
Ma
sono
dei grandi professionisti, questi ragazzini, veramente.
Quindi promettono bene.
Veramente. Promettono bene, poi c'è Titti Cerroni,
sì,
c'è Jessica Agnoni, c'è Marco Lupi, c'è Luca Vergoni,
sì,
e tra l'altro Luca Vergoni è reduce dal red carpet di Venezia,
sì,
perché fa Izzo nel film La Scuola Cattolica.
Ah, fantastico! Quello è dell'assaggio del Circeo, praticamente. Il film sull'assaggio.
Esatto,
sì,
esatto.
Sì.
Quindi c'è lui.
E poi c'è Andrea Meloni, e naturalmente c'è.
E Andrea Meloni che fa il mio assistente aiuto,
certo,
nella vita e anche sulla scena.
No, io però citerei anche tutte le persone che hanno collaborato, cioè quelli che non vediamo, giustamente.
Assolutamente. Quindi guarda i costumi, devo dire che sono di Lucia Mirabile. E poi la scena che è di Eleonora Scarponi.
Sì.
E poi basta, non mi viene in mente nessun altro, credo.
Quindi abbiamo detto tutti. E quindi a questo punto non resta che venire al Vittoria, caro Claudio,
sì,
da domani fino al 31, e poi spero che questo spettacolo...
Poi guarda, ti dico subito che lo rifaremo, sicuramente in Pirone Valdione. Quindi sì, è già programmato. Il Teatro Vittoria è bellissimo, sta a Testaccio, posto magnifico,
benissimo, ben diretto da Viviana Toniolo.
Ben diretto da Viviana, naturalmente, e quindi ci sono tutti gli ingredienti, perché è un atto unico di un'ora e mezza circa.
Godibilissimo, naturalmente, e quindi un po' pulito da un po' da alcune sfumature arcaiche, e questo grazie al tuo contributo. Claudio, grazie di cuore, ricordo l'appuntamento Teatro Vittoria 26, quindi da domani fino a domenica 31, 6 personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, diretto magnificamente da Claudio Boccaccini. Grazie Claudio, buon teatro a te.
Ma grazie a te e grazie a tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato, vi aspettiamo.
Benissimo, a presto, buona serata Claudio.
A presto a voi.
Ciao. E allora abbiamo parlato molto amabilmente con Claudio Boccaccini per questa prima di Domani al Vittoria, e adesso un salto nel tempo, quindi Francesco De Gregori, 1975, Rimmel.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi.
E allora abbiamo ascoltato questo grande pezzo di un pezzo d'annata di Francesco De Gregori, 1975 Rimmel, e adesso introduco la nostra terza ospite. Lei è una regista, autrice, attrice e direttore artistica della compagnia Ariadne Arnaldo Ninchi. Saluto e ringrazio Valeria Freiberg. Buonasera Valeria.
Sera.
Ecco, siccome siamo a teatro, a teatro si applaude.
E certo, portiamo un applauso.
Allora Valeria, noi ci siamo sentiti un po' di tempo fa e quindi ti riospito con grande piacere per parlare questa volta di un progetto addirittura della Regione Lazio che tu hai...
Sì, che è stato realizzato grazie al contributo della Regione Lazio, che si chiama Il Teatro, Teatro Letterario, una rassegna multidisciplinare dedicata alla grande letteratura in scena, quindi la grande nostra grande passione che portiamo avanti da sempre, proprio questo incontro fra la grande, grande letteratura, grande narrativa e il teatro contemporaneo.
E naturalmente quindi... sarà un progetto itinerante, non sarà solo Roma, giusto?
No, ci sono diversi, sì, ci sono diversi appuntamenti proprio alla regione, perché noi adesso finiamo il giro di Roma e poi ci andiamo a Latina e poi a Frosinone, e quindi incontreremo anche il pubblico di queste belle città, insomma, con delle proposte di questa rassegna.
Quindi un'iniziativa anche trasversale che non impegna solamente gli adulti, ma anche, diciamo, i più piccoli, adolescenti e bambini.
Sì. E bambini, sì, esatto. Noi abbiamo pensato che proprio questo, in questo periodo, dopo le esperienze tragiche e drammatiche del lockdown, era molto importante coinvolgere soprattutto i ragazzi, soprattutto i bambini, per dare la possibilità non soltanto avvicinarsi al teatro e alla letteratura, ma anche rivivere questa sensazione di comunità, di un gioco insieme, di un pensiero insieme. Quindi chiaramente abbiamo pensato di riflettere anche sulla letteratura per l'infanzia, e quindi proponendo anche dei titoli molto interessanti, poco rappresentati in Italia, ma che hanno grandissimo valore sia dal punto di vista letterario che, nonostante tutto, anche dal punto di vista teatrale. Quindi ci sono Carlson, che è un personaggio meraviglioso, che tra l'altro domani va in scena presso il teatro Cometa Off, e ci sono i musicisti di Brema e torna Alice. Insomma, ci sono molti personaggi che ritornano per rianimare questa vita teatrale anche per i bambini.
Ecco, mi piace molto questa iniziativa che avete avuto, che è, insomma, partita da te, e credo che, insomma, con il giusto linguaggio si possono coinvolgere fin da bambini i bambini, insomma, fin da piccoli al teatro, no? Cioè, dobbiamo cercare di mandare i giusti messaggi ai giovani, alle prossime generazioni.
Sì, questo è un pensiero molto, molto giusto, anche perché io penso che se le prime esperienze teatrali sono disastrose, il rapporto col teatro è problematico anche da adulti, per cui bisogna trovare un mezzo, bisogna sperimentare, bisogna anche attivare delle tecnologie innovative di cui questi bambini sono perfettamente padroni, insomma.
Ma spesso lo sono padroni passivi, però, perdonami.
Sì, certo, però è anche vero che adesso io, per esempio, vedo la differenza tra il pubblico dei bambini di 2 anni fa e dei bambini di oggi, perché questo, dopo l'esperienza di lockdown, 30 minuti per loro è il limite di attenzione. Certo. Quindi è chiaro che dobbiamo trovare un modo adesso di, appunto, un po' di approfondire, di capire che cambiamento è avvenuto anche con la nostra capacità, insomma, di comunicare e vedere come possiamo andare avanti regalandole questo appuntamento con il teatro. Cioè, il teatro ha il suo tempo, il suo spazio, necessità di determinata attenzione, però bisogna prepararle, non è una cosa così scontata.
No, assolutamente, sono concordo con te, insomma, non si può improvvisare, soprattutto quando parliamo di bambini, voglio dire, quindi va costruito un percorso, Valeria.
Esatto.
Allora, quindi noi si comincia, se ho capito bene, da domani, giusto? Da domani e dopodomani. E quindi, come tu hai già detto, al Cometa Off, e quindi in pieno Testaccio, quindi nella piazza, diciamo, accanto alla piazza di Testaccio, e quindi con questo spettacolo, cioè
Una volta Carlson, sì, questo è un personaggio molto bello, è sempre da Astrid Lindgren, che è un'attrice anche di Pippi Calzelunga.
E come no, ce lo ricordiamo tutti.
Esatto, che è arrivato qua ed è molto famoso in tutto il mondo, ma anche il Carlson, in realtà la trilogia di Carlson è uno dei libri più famosi che in tutto il mondo, soprattutto l'Europa del Nord, conosce e ama tantissimo, e per cui ci piaceva molto questa idea di regalare ai bambini romani, italiani, razziali, insomma, questo incontro, anche perché appunto il libro è tradotto e quindi, insomma, fa capire, fa conoscere.
Il linguaggio delle fiabe è fondamentale, no? Cioè, Valeria, ha un
sì.
Prego.
Perché sì, no, assolutamente, anche perché, guardi, io penso che il rapporto con la fiaba è fondamentale, perché attiva la fantasia, perché attiva la capacità di ascoltare gli altri, empatia e soprattutto di divertirsi, no? Quindi
certo.
Il teatro è anche questo.
Che ci riporta un po' anche alla nostra, quando eravamo bambini, ci facevamo leggere le favole dei nostri genitori, riporta un po' a questa immagine evocativa, e immagino che domani poi, oltre il linguaggio, ci saranno anche delle proiezioni video a supporto.
Sì, ci sono, infatti, perché noi abbiamo utilizzato molto questo percorso, insomma, cerchiamo di utilizzare anche il linguaggio, questo qua digitale, che aiuta i bambini, insomma, di riconoscere meglio il percorso che sta facendo lo spettacolo, per cui ci sono le immagini, ci sono gli attori che raccontano questa fiaba, ma chiaramente inventando un percorso che i bambini apprezzano molto. Lo sto vedendo che la reazione dei bambini sono molto, anzi, quando finisce lo spettacolo rimangono seduti perché vorrebbero continuare,
certo.
Piace, rimangono affascinati, e questa è una cosa che mi garba molto, insomma,
la magia, certo.
Sì.
Dobbiamo, quindi, precisiamo che naturalmente domani e dopodomani sul palco, insomma, anche se al Cometa Off il palco in realtà non c'è assolutamente, ma sono Cristina Colonnetti e Andrea Stefani, dico bene?
Sì. Sono due. Cristina lavora con la compagnia di teatro A, un'attrice della compagnia di teatro A, Andrea Stefani è un attore giovanissimo che si è unito alla compagnia da poco, però vedo che sta anche per lui questa esperienza di Refiab, questa esperienza del teatro ultrale è stata molto importante perché stanno crescendo, quindi come professionalmente parlando vedo tutti i giovani attori della compagnia di teatro A che insomma che ha preso parte in questo progetto e lavora con dei bambini, con dei ragazzi, vedo che sta facendo un lavoro meraviglioso anche dal punto di vista professionale.
Poi ci trasferiamo da Roma a Ciampino, quindi sabato 30 alle 10.30 e domenica 31 ottobre alle 10.30 con Grim Rock e musicisti di Brema.
Sì, musicisti di Brema. Sì, questa è una libera. No, ma guarda, noi abbiamo fatto lo spettacolo Grim Rock qualche giorno fa e abbiamo visto che c'era una sensazione proprio. Ma anche gli adulti si fermano, guardano, perché cioè, abbiamo questa giovane attrice che Giorgia Fabiani, che canta, balla, Andrea. L'idea è di anche di vedere questi musicisti che suonano rock è molto divertente, quindi insomma uno spettacolo che anche questo piace non solo ai bambini ma anche agli adulti, vedo che sono molto coinvolti. E quindi sì, andiamo a Ciampino a raccontare ai bambini insomma di Ciampino, non saprei come dire, ciampinesi
non so, sì, magari un neologismo, chi lo sa, ma speriamo di non fare gaffe. E poi dopodiché prossime tappe, Valeria?
E il prossimo tappo, poi noi il 12 siamo a Latina, 12 novembre, il 13 e 14 novembre siamo a Frosinone.
Sempre con gli stessi spettacoli?
No, non sono gli stessi, perché ci saranno anche spettacoli per l'adulti, una installazione letteraria dedicata a Giorgio Strehler, perché quest'anno, come tu saprai benissimo, ci sono 100 anni della nascita e ci sembrava doveroso assolutamente ricordare questo grande artista, e quindi ci sarà uno spettacolo dedicato a lui, dopodiché ci sarà uno spettacolo dedicato a un testo molto bello che è Suad, scritto da una scrittrice cisgiordana, Suad, e proprio con tutto quello che è successo quest'anno con Afghanistan ci sembrava assolutamente importante soffermarci un attimo e riflettere sulla situazione delle donne in generale, ma in particolare in quel percorso geografico. E poi ci saranno le fiabe, che ci saranno i musicisti di Brema che andranno con noi insieme a Latina. E
poi ho letto di un sacco di workshop incredibili che avete programmato nei prossimi mesi.
Sì, no, ma questo per noi è il primo anno che abbiamo deciso anche di attivare il programma formativo, e mi fa molto piacere perché sto vedendo che ci sono molte risposte positive. Vi parleremo anche lì di Dostoevsky, Conan Doyle, Salinger, Camus.
Senti Valeria, diamo dei riferimenti concreti per chi vuole entrare in contatto con voi, anche attraverso i social, il vostro sito, diamo dei riferimenti importanti.
Noi abbiamo il sito molto fornito e interessante, gestito dal nostro ufficio stampa Monica Menna, che si chiama, si trova www.compagniateatroa.it e poi ce l'abbiamo pagina Facebook, che è Compagnia Teatro A, e anche una pagina di Instagram che è sempre Compagnia Teatro A.
Molto attive, bravissime.
grazie
Valeria, io ti ringrazio tanto, ricordo l'appuntamento intanto a partire da domani al Cometa Off, quindi 26-27 ore 17, mi raccomando, ore 17, con C'era una volta Carlson di Astrid Lindgren, che è l'autrice di Pippi Calzelunghe, naturalmente con Andrea Stefani e Cristina Colonnetti, e naturalmente la regia della straordinaria Valeria Friberg. Grazie Valeria.
Grazie mille.
Buon lavoro e buon teatro soprattutto.
Grazie, buon teatro a tutti noi.
Grazie mille. Arrivederci Valeria. E allora grazie a Valeria Friberg, ci andiamo a riascoltare anche questo, un pezzo di annata addirittura del 73, lui è Antonello Venditti e il pezzo è Compagni di scuola. Allora adesso ti
davanti alla scuola. Tanta gente, otto e venti, prima campana, accendi quella sigaretta, e migliaia di gambe e di occhiali di corsa sulle scale. Le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, sullo stesso libro, nello stesso modo, con le stesse parole, da 40 anni. Questa professione, ma le domande, quelle non hanno mai avuto una risposta chiara, e la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero, un fallito, un servo di partito. Un servo di partito. Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene, perché ditemi, non si è mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu, che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Mezzogiorno, tutto scompare, avanti tutti al bar, dove Nietzsche e Marx si davano la mano e parlavano insieme dell'ultima festa e del vestito nuovo, buono, fatto apposta, e sempre di quella ragazza che l'ha data a tutti meno che a te. Meno che a te. E le assemblee, e cineforum, e dibattiti mai concessi allora, e le fughe vigliacche davanti al cancello e alle botte nel cortile e nel corridoio, primi vagiti di un 68 ancora lungo da venire e troppo breve da dimenticare. Il tuo impegno che cresceva sempre più forte in te, compagno di scuola, compagno di niente, ti sei salvato dal fumo delle barricate, compagno di scuola, compagno per niente, ti sei salvato, o sei entrato in banca pure tu. Yeah.
Il tempo passa, ma questo pezzo di Venditti rimane sempre pieno di suggestione e di fascino. Compagno di scuola, era il 1973. E torniamo invece ai giorni d'oggi per parlare di un evento importante che è accaduto la settimana scorsa, ovvero la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Teatro Arcobaleno. E naturalmente ne parliamo col direttore Vincenzo Zingaro. Buonasera Vincenzo.
Buonasera a tutti.
Sei stato accolto dagli applausi naturalmente, come si conviene a un direttore artistico. Allora, intanto grazie di aver accettato il mio invito, Vincenzo.
No, grazie a voi per tutto il lavoro che svolgete in favore del teatro.
Ma ci mancherebbe, un atto dovuto.
Chi si occupa del teatro è da considerare di grande valore e coraggio, e quindi una sorta di eroe. Voi vi occupate a 360
sì.
gradi.
Noi facciamo come i giapponesi, quindi... nella foresta, ecco, esattamente quelli, sì. Insomma, mi viene sempre in mente quell'immagine evocativa. Allora Vincenzo, quindi parlavo di questa bella conferenza stampa che tu hai animato in modo, anche se vogliamo, inconsueto, no? Con, al di là degli attori, poi c'è stato anche un momento così di leggerezza con una serie di pezzi del maestro Marsiglia fantastici, poi le tue poesie e poi la parte dedicata, se vogliamo, anche ai bambini. Insomma, è uno spazio, diciamo, di rinascita l'Arcobaleno, dico bene?
Sì, guarda, io ci tengo a dire che non è retorica, ma il teatro, noi spesso dimentichiamo la radice del teatro, della parola teatro, che teatron viene dal greco ed viene dal verbo teastei, che significa guardare, vedere. Quando i greci inventarono il teatro, capirono che avevano bisogno di un punto privilegiato da cui guardare l'esistenza, che non avesse niente a che fare col quotidiano, una finestra da cui scoprire, guardare le cose della vita, ma da una posizione molto più, una possibilità che non fosse soggetta ai ritmi del quotidiano.
Certo. Quindi il teatro un'altra prospettiva, è un'altra prospettiva.
Esatto, di guardare la vita da un'altra prospettiva, e per questo è essenziale. Il teatro non può essere solo intrattenimento. Il teatro, quando è teatro, è sempre, anche nelle cose più comiche, ma lascia sempre un arricchimento, è sempre un incontro con una parte,
certo,
di noi stessi che tenevamo oscurata, e che è un'epifania, è una rivelazione ogni, certo, volta che si vede uno spettacolo teatrale.
Deve soprattutto attivare lo spirito critico che dobbiamo sempre,
esatto,
avere.
Esatto. Mantiene vivi il nostro spirito, la nostra mente, il nostro giudizio, la nostra capacità di proprio di elaborazione critica di quello che avviene. E quando poi si rapporta quello che avviene oggi con quello che come tracce che hanno lasciato grandi tragediografi o commediografi, insomma, grandi personaggi della letteratura e dell'arte nei secoli, si ha la capacità di elaborare una visione futura molto, certo, più articolata e molto più bella, più ricca.
Allora Vincenzo, veniamo un po' al cuore di questa telefonata, ovvero parlare un po' di questa ricca programmazione che tu hai imbastito con grande impegno, grande passione, soprattutto in un momento in cui ancora non era molto chiaro quello che sarebbe accaduto dopo, no? Perché tu inizialmente ti eri strutturato per una prima parte, e poi naturalmente le cose sono andate fortunatamente abbastanza bene, quindi hai fatto tutta la stagione, però insomma un programma ricco a 360 gradi, con un teatro, diciamo, un teatro di prosa, un teatro di parola, ma anche spazio a tante altre cose. Prego.
Sì, noi abbiamo, nel momento in cui abbiamo deciso di riaprire, abbiamo deciso di farlo nel miglior modo possibile, senza lesinare sforzi. Io posso anche dire questo, che siamo stati mandati un po' allo sbaraglio, nel senso che certe cose non erano chiare. Il Ministero dello Spettacolo, sì, ha parlato di riaperture, ci ha concesso una riapertura al 100%, ma questo non significa che noi in questo momento abbiamo la capacità di riempire, certo, i teatri al 100%. C'è ancora un po' di disorientamento che noi stiamo
pagando. Ci sarà molto da fare,
insomma,
certo.
Più paga e più stenta a riaprire in tutta diciamo la possibilità, tutte le possibilità che ha questa attività. Quindi abbiamo bisogno di un sostegno. Detto questo, noi ci siamo messi in pista e l'abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Certo. Apriamo con un evento molto importante che è
questa settimana. Spettacolo. Questa settimana.
Prego?
Questa settimana. Proprio.
Sì, apriamo venerdì 29 ottobre con le memorie di Adriano, il memorabile spettacolo di Maurizio, con la regia di Maurizio Scaparro.
Che ricordiamo tutti per l'interpretazione di Albertazzi, naturalmente, ma questa volta...
Tutti ricordiamo, è rimasto impresso nella storia del teatro, nella memoria collettiva, l'interpretazione di Albertazzi. Certo. Pino Micol ne raccoglie l'eredità facendo...
E ne fa un'altra lettura, però, ne fa una sua lettura.
Con una sua rilettura, una sua interpretazione chiaramente personale, stiamo parlando sempre di giganti del teatro. Pino Micol è un altro attore che ha fatto la storia del teatro, quindi non rimarremo sicuramente delusi, con tutto l'amore che proviamo per Albertazzi.
Ma ci poi da una colonna a un'altra, ovvero Gullotta.
Sì, è un tempio greco, sì. La seconda colonna è il grande Leo Gullotta, che porta in scena un suo spettacolo cult, Minnazza, che è un volo radente su tutte le più belle
pagine più bella della letteratura siciliana, insomma,
della letteratura siciliana.
Quindi Tomasi di Lampedusa, Pirandello,
4 di novembre per due settimane.
Certo. Insomma, Capuana, Pippo Fava, Andrea Camilleri, insomma, quindi sarà
Camilleri, insomma, c'è veramente tutta la letteratura siciliana è così portata in punta di lingua da questo grande attore ne fa uno spettacolo che è divertente, graffiante.
Poi Gullotta può fare qualsiasi cosa, credo Gullotta può fare qualsiasi cosa, veramente straordinario.
Di una comunicativa
e oltretutto di un'umiltà generosità incredibile quest'uomo. Cioè
sì,
io...
sì.
E poi uno spettacolo che sono 25 anni che sta in scena, questo spettacolo addirittura.
Sì, abbiamo uno spettacolo dei Dostoevskij, che è un duo comico musicale che ha varcato i palcoscenici di tutto il mondo. Ed è da noi con lo spettacolo Torna a Roma, con lo spettacolo Filarcomica, e che vuole essere una carrellata dei numeri più divertenti, più esilaranti che hanno portato in giro appunto nei palcoscenici del mondo.
Poi.
Ed è un viaggio imprevedibile fatto di virtuosismi musicali e comici e funambolici.
Poi abbiamo Francesco Polizzi.
Poi abbiamo un altro classico, per eccellenza, Le Metamorfosi di Ovidio, nell'adattamento regia e protagonista Francesco Polizzi. Sì. Cinque attori cantanti che si destreggiano in una parata di storie che si intrecciano l'una nell'altra seguendo vari registri, dall'epica classica, la commedia romantica, al melodramma, la farsa, la spettacolo, per riscoprire le figure del quindi archetipiche che si celano dietro la contemporaneità.
Benissimo.
Quindi sempre un discorso di travaso, di incontro fra modernità e classicità, mai una classicità che vuole essere archeologia, vuole essere qualcosa, carta morta, ma sempre una classicità che offre spunti vivi di rilettura del presente per una visione futura.
Mi pare giusta l'impostazione. Poi cambiamo registro con
sotto le feste di Natale, iniziamo il 30 dicembre con Canzonando, che è uno spettacolo di Vittorio Marsiglia, il grande dell'ultimo re indiscusso della nobile e antica tradizione della macchietta napoletana.
Grande varietà di una volta.
A Mariano Perrella, Isabella Alfano, al maestro Mario Vicari, che è lo storico pianista che ha accompagnato Proietti in tutti i suoi spettacoli, ci porterà in una... così un viaggio fatto tra il Caffè Chantan e la Va Spettacolo, in tutta la tradizione del teatro napoletano, tra varietà, sketch e canzoni.
E poi si torna al classico.
Dopodiché noi avevamo annunciato solo una prima parte, poi abbiamo deciso di andare oltre, e quindi questo spettacolo di Canzonando di Vittorio Marsiglia finirà il 16 gennaio. Sì. Dopodiché ci sono una serie di spettacoli ancora in via di definizione.
Certo,
abbiamo i dialoghi delle cortigiane di Pietro Aretino, con la regia storica di Lorenzo Salveti, con Liliana Randi in scena. date da definire. Poi avremo il Tieste che avevamo annunciato inizio stagione, sì, un altro grande evento, un grande classico, il Tieste di Seneca, certo, raramente rappresentato, ricordiamo la storica versione di Gassman, portato in scena da due grandi attori, Giuseppe Pambieri e Paolo Graziosi, con la regia, con la partecipazione di Sergio Basile anche, e con la regia di Giuseppe Argirò. Questo sarà portato in scena a febbraio, in data da definire. Dopodiché abbiamo un evento particolare, il trentennale, il trentesimo anniversario della Compagnia Castaglia. Vabbè, la compagnia
questo ti riguarda in prima persona questa cosa.
Sì, fondata nel 92, e quindi festeggiamo i 30 anni della compagnia, teatro classico.
Esatto,
la compagnia
con
Castaglia,
le nuvole di Aristofane, un grande spettacolo questo.
Con il ritorno di un grande, uno spettacolo che mi sta molto a cuore, perché certo, tutto è nato da lì, Le nuvole di Aristofane, certo, uno spettacolo completamente in maschera, con le maschere del grande Rino Carboni, che fu l'ideatore, il creatore delle maschere, dei trucchi di tutti i film di Fellini, Sergio Leone, Visconti, insomma, ed è un evento che noi riproponiamo in scena con grande amore, abbiamo portato in tutti
e quindi abbiamo concluso in realtà la parte, diciamo, drammaturgica, diciamo così, insomma.
Poi ultimo spettacolo dovrebbe esserci il mio, un altro mio, una tappa di queste mie scorribande nel verso, perché io sono
questo, infatti volevo arrivare proprio a questo, insomma, i famosi perversi italiani.
Quindi porterò
quindi
in scena,
è una finestra sulla poesia, Vincenzo.
Sì, dopo l'Orlando Furioso, dopo la Delchi del Manzoni, dopo Epos, Viaggio fra Iliade, Enede e l'Odissea, porterò in scena questo viaggio in tutta la poesia italiana.
Benissimo.
Dal 1200 a oggi.
E però detto questo, dobbiamo anche aggiungere che l'arcobaleno non è solo prosa e teatro, cioè nel senso più classico, però ci sarà anche uno spazio per i bambini, naturalmente, con il Mago di Oz.
Sì, abbiamo una lunga tenitura del Mago di Oz tutti i sabati alle ore 16
fino a dicembre, giusto?
Mattino, per i più piccoli con le loro famiglie, fino al 26 di dicembre.
Benissimo. E poi ci sarà uno spazio dedicato alla musica.
Dedicato alla
Sipario di Note,
concerti, una rassegna che si chiama Sipario di Note, ideata da Bianca Crocetta,
certo, tutti grandi concertisti, Ciambella, naturalmente.
Sei appuntamenti ogni mercoledì del mese con artisti che sono eccellenze della scena musicale italiana.
Bene, chi ne volesse sapere di più, naturalmente si va sul sito del Teatro Arcobaleno, che è www.teatroarcobaleno.it, perfetto, e quindi lì avrete tutte le belle notizie del Teatro Arcobaleno.
Sì. Dimmi. I spettacoli del 2022 sono ancora da aggiornare.
Ci sarà tempo. Vincenzo, io ti ringrazio, scusa, ma il tempo è tiranno, come diceva qualcuno.
Sì, vi ringrazio sempre per la vostra attenzione, la vostra
ma ci mancherebbe, noi ci saremo sempre per il
nuovo appuntamento a tutti per venerdì 29 ottobre con le memorie di Adriano di Scaparro del Compino Micoli.
Assolutamente da non perdere. Vincenzo, grazie di cuore,
grazie.
Naturalmente buon teatro per te.
Buon teatro a tutti, tornate a teatro perché il teatro è l'unico posto sicuro, i ristoranti sono pieni eppure si sta senza mascherina, da noi si sta con la mascherina e
va
quindi
bene,
sono
però,
più sicuri. Quindi...
Perfetto, il messaggio è chiaro. Vincenzo, un abbraccio, a presto e buona serata.
Grazie.
Grazie a Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Teatro Arcobaleno, via Francesco Re di 1, quindi siamo tra Nomentana e via Regina Margherita, un teatro molto bello da andare, insomma, comunque a visitare. E allora adesso passiamo a un altro pezzo, diciamo, d'epoca, 79, ovvero un pezzo di Ivan Graziani, Fuoco sulla collina.
Ti prego, chiunque tu sia. c'è il fuoco sulla collina. Ieri ho sognato un giardino, nel sogno con me c'era un uomo, lui mi girava le spalle solo perché non vedessi il suo viso.
E allora eccoci qua di nuovo in diretta, Quarta Parete, il Teatro in Radio su Radio Sonora, e arriviamo dritti dritti all'ultimo intervento. La nostra ospite ci parlerà di questo spettacolo che sarà in scena al Teatro Testaccio dal 29 al 31 ottobre, dal titolo Piccoli crimini coniugali, un testo famoso di Emmanuel Smith che è stato portato in scena da tanti altri artisti, insomma, importanti, e adesso ne parliamo naturalmente con la protagonista femminile che è Laura Monaco. Buonasera Laura.
Buonasera.
Eccoci, ecco, tutto bene?
Eccoci, ecco. Benissimo, tu?
L'applauso per te Laura, perché siamo a teatro noi naturalmente. Allora,
grazie.
Quindi, ultimi giorni.
Allora, intanto volevo precisarti che le date sono 28, 29 e 30. Facciamo dal giovedì al sabato.
Ecco,
va bene. Abbiamo saltato la domenica.
Ho posticipato, perché... quindi in realtà, quindi 28, 29 e 30 ottobre.
Sì. Sì, abbiamo evitato Halloween pensando che magari le persone giusto, non venissero a teatro, pare, quindi abbiamo detto
giusta intuizione.
Così.
Allora, Piccoli crimini coniugali, questo splendido testo, sì. Insomma, che ha avuto anche tante rappresentazioni, come dicevo, a teatro, è un testo di Emmanuel Smith che è un po' un gioco al massacro questo testo, no? Tra una coppia che vive un menage familiare apparentemente tranquillo.
Sì, è uno spettacolo che parla di coppie, uno spettacolo che parla anche di soggetti singoli, perché certo. All'interno della coppia sono sempre due persone distinte e separate. Quando le cose si fondono troppo, magari uno dei due perde un pochino la bussola, diciamo sì, così. Diciamo sì. Il testo chiaramente è conosciuto, quindi tutti sanno il finale e quant'altro. Però la nostra rilettura è stata intanto con una scelta molto forte, senza andare sul perbenismo, il buonismo, i sensi di colpa, ma una regia molto forte in cui uomo e donna sono a livello paritario su tutte le cose, quindi pregi e difetti, tanto vale uno, tanto vale l'altra, certo. Tanto sbaglia l'uno quanto sbaglia l'altra, quindi non c'è assolutamente nessuna forma di giudizio, quanto far vedere quanto si può essere feroci l'uno con l'altro se non si instaura un dialogo vero, e questa coppia finalmente inizia ad avere un dialogo vero. E l'innovazione della nostra regista Pina Panettiere è stata anche di inserire la musica dal vivo, quindi in scena con me c'è Marco Zangardi, sì. Per la parte di recitazione, certo. E poi abbiamo piano e musica e voce di Claudio Giovannini, che ci accompagna in tutto lo spettacolo. E questo spettacolo, la cosa particolare è proprio che la musica e la prosa si fondono completamente, quindi lo spettatore non perde mai non c'ha lo stacco musicale, ma la musica è completamente integrata nello spettacolo, quindi ne fa parte, certo. E rientra come se fosse un altro dialogo in musica, per cui quando il nostro musicista meraviglioso canta e suona, anche noi attori saremo in scena ad accompagnare in qualche modo la musica senza disturbare troppo, però è tutto un tutt'uno, non c'è l'intermezzo musicale, ecco, è proprio parte dello spettacolo integrante.
Quanto ti sei divertita a fare questo testo, Laura?
Allora, io ti devo dire che questo testo mi ha messo a dura prova, perché è arrivato un momento della mia vita un po' difficile, sai, le classiche coppie che magari hanno un momento difficile, e quindi è arrivato così come una mannaia nella mia vita.
Piove sul bagnato, uno potrebbe dire,
Quindi come la regista mi diceva sempre, fai un po' di resistenza, certo. Alla fine abbiamo scardinato queste resistenze, insomma.
Però insomma ti è servito questo, diciamo, anche questo momento personale, ti è servito da portare all'interno di questo lavoro?
Ma sai, il teatro a volte può essere catartico, sempre. E per noi che magari è una professione, è un po' meno catartico, mettiamola così. Chi lo fa un pochino, perché abbiamo comunque una responsabilità diversa, no? Certo. Quindi è un lavoro che si fa anche per il pubblico, invece no, che per noi stessi. Però devo dire che questa casualità di eventi hanno dato un pochino la mano, un po' al cerchio e un po' alla botte, per cui alla fine si è sistemato tutto bene, ne siamo usciti perfettamente.
Come il tuo rapporto con il personaggio femminile, com'è stato? Cioè ti sei un po' rispecchiata in questa donna che vive questa storia, insomma, un po' così, diciamo, anche un po' impietosa, questo ritratto impietoso di questa coppia. Quanto ti sei specchiata?
Allora, devo dire che mi sono specchiata un po' in lei e un po' in lui,
sì.
Perché chiaramente no, non è che c'è mai un personaggio che ti ricalca, però delle situazioni in realtà succedono con una violenza, nelle liti di coppia ci sta una ferocia di base che veramente uno dedica solo alla coppia, come dire, c'è proprio una cattiveria che si riserva soltanto al proprio partner. In calabrese ci hanno detto con un pozzo, con ogni erba pozzo, che dice proprio non posso fare niente con tutti, ma con mia moglie posso tutto. È un po' questa cosa qui, e devo dire che ci si prende delle licenze col proprio partner, in cui anche io insomma mi ci rivedo, quindi un po' mi ci sono rivista, sì.
Bene. Quindi è stato un po' catartico, dai, diciamolo.
Un po' catartico, dai, sì.
E allora l'invito è di andare al Teatro Testaccio, quindi via Romolo Gessi 8 esattamente, quindi siamo a due passi proprio da Piazza Santa Maria Liberatrice, per l'esattezza, quindi Laura Monaco e Marco Zangardi con la regia di Pina Panettieri in Piccoli crimini coniugali, scusate, di Emmanuel Smith, giusto? Ho detto tutto bene?
Sì. Dal 28 la musica dal vivo di Claudio Giovannini.
Giovannini dal 28, mi raccomando, dal 28 al 30, quindi da giovedì, venerdì e sabato, sempre ore 21, dico bene Laura?
Sempre ore 21, sì.
Perfetto, e allora abbiamo detto tutto. Laura, io ti ringrazio tanto, spero di vederti grazie presto, così ci facciamo una rimpatriata di quattro chiacchiere e naturalmente buon teatro.
Grazie mille, io spero veramente di vederti presto, che sono proprio tanti anni che non ti incontro.
È un po' che non ci vediamo, vabbè, ma insomma. Sì. E poi naturalmente spero che questo spettacolo possa avere un futuro, a girare per gli altri teatri.
Ce lo auguriamo, sì, grazie.
Un abbraccio forte, ciao Laura, a presto.
Un abbraccio, ciao, grazie, grazie.
Ciao. Bene, grazie a Laura Monaco per Piccoli crimini coniugali al Teatro Testaccio. Siamo alle 21:51 e adesso ci ascoltiamo l'ultimo brano della scaletta, ovvero anche questo un brano datato, Pierangelo Bertoli, Eppure soffia.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie da sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
E questo era Pierangelo Bertoli, indimenticato artista, insomma, che ci ha regalato straordinari pezzi, penso il pescatore e tanti altri. Quindi questo era naturalmente uno dei suoi più importanti e famosi, Eppure soffia del 75. E adesso ci abbiamo lentamente verso la conclusione di questa quinta puntata di Quarta Parete, il teatro in radio, con il solito aforismo di chiusura. Non si può bleffare se c'è una civiltà teatrale, ed il teatro è una grande forza civile. Il teatro toglie la vellaccheria del vivere, toglie la paura del diverso, dell'altro, dell'ignoto, della vita, della morte. Leo De Bernardinis, attore, regista teatrale e drammaturgo. E con questo io Vi saluto, ringrazio Claudio Bernabucci che pazientemente mi assiste sempre alla parte tecnica. Rinnovo l'appuntamento per la settimana prossima, anzi fra due settimane a questo punto, perché il primo non saremo in onda, il primo è festa, quindi andremo direttamente in diretta il giorno 8 novembre, sempre di lunedì, sempre su Radio Sonar e naturalmente ascoltando sempre dell'ottimo teatro, con grandi artisti che ci accompagneranno in questo percorso per tutto l'anno, sperando che sia il più sereno e che ci riconduca soprattutto a quello che è più importante, ci riporta nelle sale teatrali. E quindi io vi ringrazio e buon teatro a tutti da Andrea Cavazzini, Quarta Parete, Il Teatro Radio. Buona serata.
Sono solo un resto di speranza.